Luca Marchetti, Sky Sport, che questa storia la conosce molto bene. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Si devono abituare un po' tutti, no? Alle tempistiche che sono diverse da parte in causa a parte in causa, no? I tifosi vogliono tutto e subito, però questo è un mercato dove si lavora molto di strategia, o sbaglio, Luca?
Ma come tutti i mercati si lavora di strategia, come tutti i mercati ci devono essere gli incastri di tempo giusti per fare in modo che un'operazione vada a buon fine, ci sono delle necessità economiche che devono essere prese in considerazione. Il tempo ha sempre giocato un grande ruolo all'interno delle trattative di mercato. Il timing giusto è quello che ti permette di poter chiudere un'operazione in maniera concreta o meno. Ma se tanto per fare un esempio, bastava che Dybala firmasse il rinnovo di contratto con la Juventus per leggere un'altra storia anche degli ultimi sei mesi, no?
Certo.
Se ci fosse stata l'abilitazione all'albo del suo agente, probabilmente ora staremmo parlando di altro. Ma ci sono tante storie di mercato, tante sliding doors che per questioni di tempo non sono andate bene. Quindi il tempo fa parte della trattativa, il tempo non può non far parte della trattativa, visto che spesso si tratta di partite di poker in cui si bleffa, chi rimane con lo sguardo gelido più a lungo vince la partita. Poi ci sono alcune cose che sono trattative lampo, che vengono portate e condotte nel pieno interesse di tutte e tre le parti nel più breve tempo possibile, no, perché si crea un'opportunità, altrimenti le gestazioni hanno sempre una componente tempo che non può non essere presa in considerazione.
Poi tra un po' parleremo anche di quelli che possono essere reali possibili bluff o semplicemente frenate e cose giuste da evidenziare e da raccontare. Però togliamoci subito il dente, perché tanto già ci arrivano le domande, Luca. Ci chiedono di questa storia uscita fuori ieri, io parlo per me, ma sono convinto di rappresentare anche il tuo pensiero. Non commentiamo le notizie di mercato che tirano fuori dei colleghi, perché ognuno ha le sue fonti, ognuno se dice una cosa la dice perché evidentemente sa qualcosa. Per quanto mi riguarda, credo che sia una cosa molto lontana dal poter mai essere anche soltanto immaginato. Te lo chiedono a te, di Neymar alla Juventus e un ritorno di Ronaldo alla Juventus, che è uscito ieri. Così ci togliamo subito il dente, perché ce lo chiedono in tantissimi. Cosa ne
noi
sai?
Non abbiamo parlato, quindi il fatto di non averne parlato presuppone il fatto che non risulta un'opzione del genere, ecco. Diciamo che le per quanto ne sappiamo noi, le attenzioni della Juventus sono rivolte ad altri giocatori, ovvero quello di Maria e Pogba, che per necessità diverse sono i più vicini alla Juventus, per storie diverse hanno una gestazione diversa. A proposito del discorso del tempo, per Pogba io credo che sia veramente soltanto una questione di attesa ed è permeato di fiducia.
Esatto.
L'operazione Pogba alla Juventus, per Di Maria è permeata di attesa, perché arrivati a un certo punto la scelta non è più soltanto una scelta tecnica ed economica da parte del giocatore, ma coinvolgendo la famiglia devono essere convinte anche delle parti che generalmente non fanno parte della trattativa, quindi moglie e figli, tanto per dirne una. No, rispetto a dei cambiamenti che chiaramente coinvolgono anche altre persone altrettanto importanti nell'economia della vita del giocatore. Quindi ecco perché Di Maria non arriva a decidere sì o no all'interno di una proposta che a quel punto io credo in qualche modo abbia soddisfatto pienamente quelle che erano le necessità iniziali del giocatore. Quindi rispetto a queste due cose abbiamo le idee abbastanza chiare. Rispetto al resto no, è chiaro, è altrettanto chiaro che la Juventus ha anche dei piani alternativi, ecco, nei piani alternativi soprattutto al discorso di Maria, perché come detto Pogba ha un'aurea di fiducia intorno piuttosto importante, sono quelle che abbiamo detto. L'unico nome che dobbiamo togliere è quello di David Neres, che è andato al Benfica. La Juventus sapeva che era nettamente in vantaggio, questo non significa che il giocatore non può piacerti. Però in queste circostanze qua, quando tu segui un giocatore come Di Maria e aspetti che lui ti possa dire sì o no, allo stesso tempo tu guardi intorno, no?
Certo.
E diciamo che entrambi si accollano la responsabilità di poter vedere sfumata quella che oggi noi riteniamo possa essere la pista principale, perché in questo periodo non è detto che la Juventus non trovi delle condizioni favorevoli, non so, magari per Berardi, per Zaniolo, per Raspadori, per chi vuoi te, no?
Sì.
Per Kostic, no? Che è un altro nome di cui abbiamo parlato spesso in questi mesi, o che Di Maria invece non trovi una soluzione che magari possa essere più gradita o giudicata migliore, quindi è un rischio calcolato che le due parti sanno di avere e che si accollano, no?
Ovviamente
se dovesse succedere, amen.
Ovviamente
il mercato fa parte delle tempistiche.
Esattamente, torniamo a quel discorso lì. Ovviamente Neres al Benfica significa anche una pretendente in meno per Di Maria, che nel frattempo in questi giorni starebbe decidendo, come dicevi tu, alla fine se accettare oppure no un'offerta della Juventus che si è avvicinata molto stavolta a quelle che sono le richieste del giocatore. Questo ci autorizza a vedere una fumata bianca all'orizzonte?
Ma noi siamo autorizzati a pensare tutto, il problema è che non siamo autorizzati dai diretti interessati. Quindi
sì. E non siamo autorizzati.
L'ottimismo,
sì.
L'ottimismo io credo che faccia parte della natura. C'è chi è ottimista e c'è chi è pessimista, no?
Sì, sì.
Quindi è una sensazione soggettiva, non è una sensazione che possiamo oggettivizzare.
Poi apriamo e chiudiamo parentesi, perché ho letto che qualcuno si è arrabbiato, ma perché non ha capito il riferimento. Non è che Buffon ha detto che Di Maria è uguale a Maradona, ha detto che l'arrivo di
Maradona.
Ah, cosa?
Sarebbe come Maradona.
Esatto, è diverso. Cioè, arriva in un campionato in cui la differenza di valori tra Di Maria e il valore medio tecnico del campionato sarebbe quasi come quando è arrivato Maradona. Già ho cominciato a dire si deve calmare, deve posare il fiasco, che sono sti paragoni. Non è difficile da capire.
Per far capire invece che sarebbe un giocatore che fa la differenza.
Differenza in un campionato che deve crescere molto tecnicamente e che ha bisogno di giocatori così. Tutto qua, credo, no? Insomma, questo è un po' il discorso. Vabbè, archiviato e chiuso tra persone intelligenti e facile arrivarci. Ovviamente il discorso Neymar vale copia e incolla anche per Ronaldo. Impensabile pensare che Ronaldo, è vero che si sta allontanando dallo United anche lui come Pogba, perché in questo caso Ronaldo non ha già da subito, pare, un buon feeling con il prossimo allenatore Ten Hag, ma è veramente improbabile pensare la Juventus, pur di liberarsi di un ingaggio così pesante, ci è andato quasi a rimettere nella cessione con lo United. Impensabile, e la chiudiamo penso qui come discorso, poi magari qualcuno ha delle fonti diverse, che la Juventus possa riprendersi Ronaldo, Luca.
No, ti ripeto, io ti dico quello che ti ho detto prima, cioè, non è che non abbiamo riscontri rispetto a questo, quindi poi ripeto, magari sbagliamo noi.
Ma certo, per carità, poi magari la Juventus tira fuori i soldi, si porta via Ronaldo e Neymar e stupisce tutti, no? Quindi, però per ora la situazione è questa. Blef, diciamo.
Mi pare che la Juventus abbia fatto delle scelte diverse anche a livello economico, no? Se noi dovessimo ragionare logicamente, però questo è un monito che io faccio a me stesso in primis. Certo. Spesso noi cerchiamo di trovare della logica per cercare di interpretare quelle che sono le mosse di mercato, non abbiamo a disposizione tutti gli elementi, o spesso nel mercato la logica non c'è. Certo. Non è che facciamo i maghi,
assolutamente, noi lavoriamo,
giocavamo le schedine,
esatto, sarebbe stata tutta più bella e facile nelle nostre vite. Luca, blef, non blef, valutazioni, rivalutazioni, la questione Dybala, Lukaku, Inter, cessioni, eccetera, ci fai un po' il quadro chiaro? Io ti dico soltanto che ho avuto la sensazione che Steven Zhang abbia spolverato la sua Ferrari più rapida, più veloce, per correre il prima possibile da Marotta e dire Ciccio, qua bisogna però rientrare un attimo prima di pensare di spendere soldi che in questo momento dobbiamo pesare molto bene. Chiaro, è una battuta, però credo che Marotta ieri a Radio Anch'io abbia raccontato la verità, non abbia bleffato. Ci sono dei giocatori che a noi piacciono, bisogna vedere se sono compatibili con le possibilità economiche, no?
Certo. Beh, ma questo l'ha sempre detto l'Inter. Io credo che ad oggi, che è il 21 di giugno, il giocatore più vicino all'Inter fra Lukaku e Dybala è Lukaku. Se me l'avessi chiesto 2 settimane fa, ti avrei chiesto Dybala. Chiaramente.
E lui allontana un po' l'altro? Domanda che ti faccio.
Ecco, questa è la domanda vera, no? Ad oggi sì, con la fotografia che c'è oggi all'Inter e con le informazioni che almeno noi abbiamo in possesso, una volta che si chiude uno dei due, ed oggi ripeto è Lukaku, è difficile che si possa arrivare anche l'altro, perché c'è bisogno di fare uno spazio tecnico e uno spazio economico. Oggi l'Inter ha nella rosa diamo per scontato che Sanchez vada via e che l'interessamento del Siviglia porti a una partenza di Sanchez, a cui peraltro andrà data una buona uscita perché guadagna 7 milioni di euro se non sbaglio per questa stagione, e chiaramente il Siviglia non penso che sia pronto a dargli, no? Mentre la buona uscita di Vidal è già decisa da contratto, quello di Sanchez no, e quindi va trattata. Immaginiamo che Sanchez comunque non ci sia e che Caicedo, naturalmente essendo finito il prestito, non farà parte dell'Inter la prossima stagione. L'Inter avrebbe Correa, Dzeko, Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala?
Chiaramente qualcun altro deve andare via. Ma domanda che ti faccio
anche io. Per carità, io penso che i tifosi sarebbero più che contenti, forse sì, anche lo stesso Simone Inzaghi.
Inzaghi un po' meno.
Potrei scegliere un roster così, però certamente, indipendentemente da come la giri, due titolari della scorsa stagione potrebbero andare entrambi in panchina. Perché Lautaro Martinez e Dzeko, Correa te lo conto già come comprimario, no? Le grandi squadre. Insomma, sarebbe troppo, obiettivamente, e nell'ottica, non sarebbe troppo per l'Inter in generale, nell'ottica di un ridimensionamento economico che l'Inter si è autoimposta, perché queste sono le disposizioni che arrivano dalla Cina. E qui arrivo al discorso economico. Per far spazio a due giocatori che guadagnano così tanto, nell'ottica complessiva del mercato dell'Inter, uno spazio economico va trovato. Oggi, per una questione temporale, Lukaku è più vicino all'Inter, perché se l'Inter non lo chiude entro il 30, quindi fra 9 giorni, non può più beneficiare del decreto crescita, e quindi la cosa diventa impossibile. È per questo che l'Inter porta avanti le due trattative. Dybala può essere chiuso anche dopo il 30 giugno, magari cercando di fare dei movimenti in attacco certamente, ma magari anche in altre zone del campo con altre cessioni che permettano la sostenibilità economica, come diceva Marotta, delle operazioni.
Ecco, quindi ricordiamo, entro quanto bisogna chiudere un affare prima che per usufruire del decreto crescita? Fine giugno.
30 giugno. Per Lukaku la data di scadenza che ha Lukaku nella trattativa è il 30 giugno. Poi, ripeto, l'Inter potrebbe anche decidere di andare oltre, ma sarebbe un sacrificio economico in più. Se qui stiamo ragionando sui 3 milioni, 2 milioni di euro di prestito, è evidente che la stessa cosa potrebbe essere determinante per i 2-3 milioni di euro lordi in più che dovresti pagare Lukaku. Quindi alla fine, se sommi tutto, diventano 5-7 milioni di differenza, che sono abbastanza, no? Perché se devi fare conti, tutto quanto fa massa. La trattativa con Lukaku è una trattativa che ad oggi a me meraviglierebbe non si concludesse, per come abbiamo capito che è stata condotta, perché il Chelsea prima apre al prestito con una contropartita, poi dice va bene, la contropartita non mi serve, l'Inter offre 5, loro chiedono 10, ora l'Inter offre di nuovo 7, adesso obiettivamente prendono un attaccante come Lukaku che è disposto ad abbassarsi lo stipendio per chiudere l'operazione, che ha grande voglia di tornare all'Inter, che la considera l'unica opzione disponibile e che costa 7-8 milioni di euro all'anno più lo stipendio, per carità, mi rimane difficile pensare che l'Inter, se deve prendere un attaccante, riesca a spendere di meno per la stessa qualità. Faccio un esempio stupido: Morata, la Juventus lo ha pagato 10 milioni di euro alla stagione, con uno stipendio simile a quello che prenderà Lukaku all'ordo rispetto, no, a quello che io parlo normalmente in termini economici. Se tu domani mattina vai a comprare e Morata era un prestito esattamente come sarebbe Lukaku, poi magari si andrà a ridiscutere il prossimo anno di nuovo un prestito, e poi magari l'Inter potrà anche acquisirlo, perché io credo che la storia fra Lukaku e l'Inter non è che si esaurisca quest'anno qua. Chiaramente oggi c'è un'urgenza di andare a chiudere un'operazione, certo. Però se tu oggi vai a prendere un giocatore come Scamacca e lo paghi 50 milioni di euro, l'ammortamento all'anno sono 10 milioni, è vero, poi l'anno prossimo continua ad avere Scamacca, ma se a Scamacca gli dai il famoso 10% del valore, quindi 4-5 milioni di euro all'anno di stipendio, ecco che spendi all'ordo quello che l'Inter spende per Lukaku. Quindi come cifra non è una cifra monstre, anzi l'Inter se dovesse chiudere l'operazione farebbe un'operazione molto conveniente da un punto di vista tecnico e sicuramente buona da un punto di vista economico. C'è da capire se il Chelsea accetta le nuove condizioni dell'Inter, perché come ha detto Marotta c'è una sostenibilità economica. La stessa rigidità, potremmo chiamarla così, c'è anche nei confronti di Dybala, perché è stata fatta un'offerta che è stata giudicata soddisfacente, insomma lavorabile dal clan di Dybala, ma non soddisfacente perché non arriva a coprire quelle che sono le necessità di Dybala. E quindi anche qui balla circa 1 milione di euro all'anno, 1 milione, 1,5 milioni, da quello che abbiamo capito noi, 5 offerte dall'Inter, i 6,5 più o meno chiesti da Dybala, Ma non è una banalità. Cioè, è chiaro che c'è voglia di Dybala all'Inter e Dybala ha voglia di Inter. Però quando si tratta di un transfer fee, la differenza sul ticaggio fa la differenza dell'esito del bonus, certo, della trattativa. Queste sono le informazioni che abbiamo noi.
Okay.
Poi, se l'Inter, ripeto, trova il modo sia tecnico che economico di metterli insieme, credo che il più contento sia, oltre ai tifosi dell'Inter, Simone Inzaghi. Però questa è la lettura che noi diamo oggi a questo tipo di situazione.
Poco ma sicuro. Tante domande per te. Allora adesso mi dedico alle domande dei nostri ascoltatori. Partiamo dalla nota audio, vai Giorgio Sorani.
Ciao ragazzi, intanto buona giornata, sono Gianluca.
Ciao Gianluca.
Dire, ma secondo voi uno come Di Maria deve aspettare il consenso della moglie per stare un anno in Italia? Parliamo di un anno in Italia, dato che due non vuole firmare. E secondo me è follia. Diamo un tempo e basta con questa telenovela, non se ne può più.
Gianluca.
Vabbè, ma che dobbiamo fare? Io credo che la famiglia debba essere coinvolta nelle scelte, perché
secondo me sì. Secondo me sì.
Ma per carità, ma anche per decidere di stare da solo in Italia?
Guarda, io faccio un altro paragone che starà molto a cuore proprio ai tifosi della Juventus. Lo stesso Tevez, quando arrivò tra scetticismo, poi dopo due anni chiese il piacere alla società di liberarlo per tornare dalla famiglia e tornare in Argentina. La Juventus gli costò tanto anche economicamente, che prese Bentancur e non mi ricordo quell'altro giocatore argentino di cui si sono perse le tracce.
No, fece una serie di opzioni, fece tipo 5-6 esatto, opzioni su alcuni giocatori, fra cui Bentancur, che poi arrivò chiaramente.
Gli argentini, alcuni argentini di una certa età, caratura, classe, sono anche così,
questo,
sono attaccati alla famiglia.
Ma sin da subito.
Esatto, bravo, l'apprezzo
Maria vuole
questo.
Tornare in Argentina, quindi vuole soltanto un anno di contratto, questo chiaramente può andare bene a Juventus, perché comunque Di Maria è un giocatore maturo. Cioè sarebbe stato il discorso del decreto crescita, per carità, però ripeto, se un giocatore ha delle necessità personali e la sua scelta è determinata anche da questo, non è che decide la moglie, non cadiamo nel cliché decide la moglie rispetto a quello, è una scelta condivisa, ma io credo che sia normale. Se domani mattina mi arriva un'offerta di lavoro e devo andare a lavorare a Dubai, che faccio, non ne parlo a casa con mia moglie e mia figlia?
Ovviamente sì, come lo farebbero qualsiasi
ascoltatore. Magari c'è anche chi non lo fa, io lo farei,
ma certo,
io ne parlerei.
Sono d'accordo con te. Allora, altra domanda. Per favore, chiarite che la notizia di due giocatori non li sta trattando meno. Allora, che domanda?
No, non credo niente.
No, l'ho letta dentro di me perché volevo essere sicuro di non leggere nomi scomodi. Per favore, chiarite che la notizia è che i due giocatori sono stati offerti alla Juve non è la Juve che li sta trattando, almeno voi buona giornata. Però ci deve dire quali giocatori intanto sono stati offerti. Io non credo neanche che il Paris Saint Germain, non so se il riferimento è a Neymar e a Ronaldo, non credo neanche il Paris Saint Germain e lo United abbiano offerto questi giocatori, e non credo neanche gli altri, quindi di chiarire un po' questa cosa qua. Ti chiedono più che altro: Dybala al Milan è solo un mio sogno, dice Rosolino da Fossano, c'è ancora una porticina aperta. Io colgo l'occasione della domanda di Rosolino per chiederti anche la situazione societaria, perché qui ballano ancora i contratti di Massara e di Maldini.
Allora, Dybala Milan è una suggestione che io penso non possa non essere accarezzata, poi anche qui dipende dalle necessità economiche, ma come Dybala Roma, solo che se il giocatore giustamente ha delle pretese a livello economico che mantengono alte, che per esempio non permettono ad oggi di chiudere con l'Inter, non credo che il Milan abbia una disponibilità per questo tipo di giocatori che sono vicini alla trentina maggiore rispetto ad altri, così come la Roma. Ecco, il problema è economico alla fine, non ci giriamo intorno, nessuno ne fa un problema tecnico.
No, no, assolutamente. Lo stesso motivo per cui Juventus non ha rinnovato.
Esatto.
Cioè, con Dybala praticamente la Juventus l'avrebbe dovuto riacquistare. A un certo punto ha detto, ma mi conviene...
Sì, adesso io credo che le cifre siano più basse.
Sì.
Perché si paga anche questo. Io credo che Dybala sia oggi, lasciami passare il termine, una vittima della nuova considerazione dei parametri zero.
Bravissimo, allora, penso esattamente così. Massara invece Maldini...
anche per responsabilità proprie, non sue del giocatore, ma nella gestione della situazione. Lui pensava di poter rinnovare con la Juventus, di fatto si è messo sul mercato a febbraio, lui non è mai stato sul mercato. Magari Di Maria invece già sapeva, no? Che sì, ha lavorato da prima sul suo rinnovo, perché lui ha deciso di non rinnovare. In questo caso non c'è stata questa percezione da parte della Juventus. Perisic, per dire, cioè, possiamo fare tanti, no? Diciamo che In questo nuovo momento storico, economico più complesso per le società, andare a parametro zero, l'abbiamo detto tante volte, non è più una fonte di guadagno certa. Prima si guadagnava una barca di soldi, adesso rischi anche di perderli.
Esatto, vedi, mi vengono in soccorso, era Guido Vadalà, l'altro giocatore rientrato nella trattativa, sì, che portò
ma tennis. Ce n'erano altri due o tre, ce n'erano altri
sì,
due o tre.
Sì, 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 un affare assurdo. Detto questo, invece Massaro e Maldini?
Ma è un non problema, nel senso, non vedo come il Milan non possa ripartire da loro, non capisco perché ancora non hanno rinnovato il contratto. Ma detto questo, nulla impedisce al Milan di continuare a lavorare, nel senso che Maldini e Massaro stanno continuando a lavorare, stanno continuando a fare incontri, stanno continuando a fare il loro lavoro quotidiano con il loro scouting, perché nessuno li ha messi in discussione. Il Cardinale ne ha parlato, Scaroni ne ha parlato, Gazzini ne ha parlato. Poi c'è un po' di stupore perché ancora non è stato firmato il contratto, sì, anche e soprattutto forse da parte nostra, però questo non ha minato il sentiero del Milan, Non è che questo ha posto in difficoltà delle operazioni perché il Milan poteva chiuderle e non le ha chiuse perché Maldini e Massara non hanno rinnovato il contratto. Le problematiche del mercato del Milan oggi sono quelle che si incontrano sul mercato normalmente, determinate dalla concorrenza. Se sui tuoi obiettivi c'è sempre stato il Newcastle che è più munifico di te, o si introduce il Paris Saint-Germain che oltre ad essere più munifico comunque ha degli obiettivi diversi, ovvero la vittoria della Champions League, è chiaro che ti mette in difficoltà.
Altra domanda per te, che ci porta di nuovo in casa Juventus e ci porta anche qui a un discorso che mi piace definirlo di onestà, perché molti tifosi della Juventus si sono arrabbiati. Io invece ho trovato la posizione di Koulibaly, parliamo di lui, molto onesta. Koulibaly, Juve, una pista praticabile, ti chiedono, le presunte confidenze rilasciate dal calciatore non andrò mai a Torino, rendono impossibile l'operazione. Io credo che, vedi, poi guarda caso, no? Alla Juventus giustamente i tifosi sono dispiaciuti che hanno visto piangere Dybala e poi trattare e flirtare con l'Inter, quindi dicono lacrime di coccodrillo qua e là. Koulibaly dice, ragazzi, io se devo esprimere una preferenza vado altrove, non vado alla Juve per non fare uno sgarbo ai tifosi del Napoli con cui ho condiviso 9 anni bellissimi. Poi magari questo non sarà un deterrente per non accettare, magari, dico io, un'offerta da parte della Juventus, però c'è l'onestà del calciatore che comunque dice, poi se è l'unica squadra è un affare che a me conviene, ci vado, magari dentro di sé avrà pensato. Qual è la situazione?
Non lo so se l'ha pensato, non lo so, io penso che ci sia un'onestà di fondo. Koulibaly io non lo conosco personalmente, lo conosco come te per averlo ascoltato nelle interviste, nelle conferenze, mi sembra una persona molto seria, e se ha detto quello lo ha detto perché lo crede, cioè non penso che torni indietro rispetto a questo suo tipo di dichiarazione, posto che se poi dopo veramente la Juventus è l'unica, io non ne farei una crociata a prescindere.
No.
E da quello che sappiamo noi, la Juventus su Koulibaly al momento non ha presentato niente. Poi mi chiedi,
di ufficiale,
Koulibaly piace magari ai dirigenti della Juventus ad Allegri, per carità di Dio, ma chi è che non piace Koulibaly?
Ma, certo.
Ma torniamo sempre ai stessi discorsi, che è come, no? Se invece mi dici è stata fatta un'offerta, si stanno facendo le manovre, ti dico di no. Perlomeno per quello che sono le informazioni in nostro possesso, io ti dico di no. Che Koulibaly sia al centro del progetto di Spalletti è assolutamente in dubbio. Si sta provando a rimodulare un'offerta di contratto sempre più bassa rispetto a quello che guadagna adesso Koulibaly per cercare di avvicinarsi rispetto alle richieste del giocatore, e questa è una cosa che il Napoli sta provando a fare, contrariamente a quanto succede invece per Fabian Ruiz. Oggi non sappiamo che cosa succederà. Può anche succedere che Koulibaly rimane a scadenza a Napoli, È un'ipotesi che, possiamo assolutamente
escludere.
Scartare. No, perché magari il Napoli giustamente dice, io Koulibaly posso anche pensare di venderlo, l'offerta di contratto è questa qui e lui non l'accetta, lo venderò, benissimo, lo vendo, ma lo vendo al prezzo che dico io, se no rimane qua, e che devo fare? Cioè,
no,
deve cambiare un po', è un po' un discorso diverso per Fabian Ruiz, che
esatto.
Invece secondo me, se non firma il rinnovo di contratto e non porta un'offerta per se stesso giudicata congrua anche dal Napoli, rischia un pugno duro. Questo perché? Perché secondo me, questa è la mia lettura, ma penso che sia abbastanza logica, è diversa la storia di Koulibaly al Napoli rispetto a quella di Fabian Ruiz e anche il rapporto con la società e con la presidenza. Koulibaly è un giocatore che è stato a Napoli da 9 anni, è capitano, ha incarnato i valori del Napoli, ha anche portato tante offerte che il Napoli ha rifiutato, e ha un'età diversa soprattutto rispetto a Fabian Ruiz, che invece su cui il Napoli ha investito e avrebbe voluto un ritorno tecnico o economico.
Un'ultima domanda, allora abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Scegli, e questa volta veramente, cioè, busta A o busta B? Intesa per la busta A è l'ultima che mi è arrivata come domanda, busta B è la penultima. Faccio scegliere
vai,
a te.
Falle tutte e due, rispondiamo veloci.
Va bene, dai. Allora, la busta A è di Paolo da Milano che ti dice: quindi Luca, chi sarà il sostituto di Chiellini se non fosse Koulibaly?
No, ma il sostituto di Chiellini, la Juventus di fatto già ce l'ha, i quattro difensori ce li ha. La Juventus, tu dirai ce ne vogliono 5, c'è sempre Danilo che può fare il centrale, non è un problema numerico, c'è Gatti che è arrivato, cioè non è che il problema della Juventus non è numerico, non è numerico dietro, il problema della Juventus sarebbe sicuramente in prospettiva, perché Bonucci non è più un giovanotto, ma sarebbe soprattutto se questi interessamenti inglesi, soprattutto del Chelsea, dovessero farsi troppo pressanti per De Ligt.
Seconda domanda, così le soddisfiamo tutti. Ti dicono provocatoriamente: se fossero Maldini e Massara loro non essere convinti del progetto Redbird e quindi sono titubanti visto fin tanto che non ci sono garanzie, ovvio che la nuova proprietà vorrebbe rinnovarli.
Ma di quale garanzie ci dovrebbe essere bisogno?
Io credo che nel momento in cui c'è un fondo che ti porta i soldi e fa delle garanzie te le dà, insomma, non credo.
Ma
che...
sì, ma poi comunque Elliot rimane lì.
Certo. Quindi non credo che sia cambiato molto nella sostanza.
E poi, per carità, possono cambiare i parametri economici. All'Inter, per esempio, sono cambiati dalla mattina alla sera. Non è che Marotta e Ausilio... Conte ha preferito lasciare perché il piano che gli era stato progettato non avrebbe seguito quella traiettoria, ci sarebbe voluto più tempo, e invece lui, conoscendosi quel tempo, a proposito di tempo, chiudiamo con il tempo, no?
Sì,
non
esatto,
lo avrebbe,
esatto.
Non lo avrebbe saputo aspettare, ma gli altri sono rimasti, cioè anche se dovessero cambiare gli obiettivi, ma io comunque godo la fiducia di un'altra persona. Magari sono meno soldi oggi, più soldi domani, più soldi oggi, meno soldi domani, ma io penso che la traiettoria del Milan non è che sia cambiata di molto. Faccio fatica a credere che sono Maldini e Massara a non avere
lo escluderei nettamente anche io. Abbiamo aperto col tempo, abbiamo chiuso col tempo, non potevamo che essere così perfetti, più perfetti di così. Grazie a Luca Marchetti, ciao Luca.